File 2, pagina 9. Addio Trieste, Italia, addio. Cominciava una luminosa giornata dell'agosto 1944 e dalla vista dei pochi passanti mattinieri che scendevano la via Nizza si presentava una colonna di autocarri strazeppi d'uomini di tutte le età, vestiti d'abiti borghesi. Alcuni con valigie, altri senza bagagli, i quali con visi attoniti e pallidi guardavano per l'ultima volta la loro Trieste. Circondati come erano da militi delle SS e dalla Gestapo, non potevano parlare con i passanti raccoltisi curiosi intorno a loro. Alle 5:30 la colonna si mosse, diretta a Monfalcone. Era uno dei trasporti settimanali che i tedeschi avviavano in Germania. A Monfalcone gli uomini vennero fatti salire su carri ferroviari merci, 30 per carro. Alle 12 il treno partì. Nel frattempo, durante le 6 ore circa di sosta, la voce che un folto gruppo di italiani era in partenza per la Germania si era diffusa in tutta la zona. E quando il convoglio si fermò a Ronchi, a Sagrado, a Gorizia, a Cormons e a Udine, con commovente slancio la popolazione era già in attesa alle stazioni per distribuire pane e frutta a coloro sulla cui triste sorte nessuno si illudeva. Fu questo l'ultimo saluto dell'Italia, della nostra gente, l'ultimo atto disinteressato di fraterna solidarietà. Quante speranze dovevano cadere ad una da quel giorno, che segnava l'inizio di un'esperienza disumana, d'un atroce calvario che doveva durare quasi un anno. Pagina 10. Ricordi struggenti. Mentre il treno attraversava la piana del Friuli e nello sfondo si scorgevano sempre più vicini i monti della Carnia e le Alpi Giulie, pensavo alle giornate di incubo trascorse nelle carceri del Coroneo, dove insieme ad altre 42 persone ero stato rinchiuso quale ostaggio. Era il 21 luglio, poco dopo il fallito attentato ad Hitler. Il secondino aperse la cella in cui mi trovavo e mi ingiunse di uscire e di seguirlo con la poca roba che avevo. Il cuore mi dette un balzo. Era la liberazione? No, fu rapida illusione. Venne invece scortato nella cella numero 118. Perlomeno, dopo 12 giorni di isolamento, era la prima volta che mi era concesso di comunicare con altri reclusi. La cella numero 118 era un grande stanzone nel quale si stendevano 16 pagliericci. Vi trovai già 12 uomini, tra giovani e vecchi, che mi avevano preceduto, provenienti da altre celle del carcere. A mezzogiorno il nostro numero era salito a 21. Alcuni, detenuti ormai da 5 mesi, ci fecero sapere che le celle 118 e 119 avevano una triste fama nell'interno del Coroneo. Erano quelle riservate agli ostaggi. Il giorno prima 3 ordigni erano stati fatti esplodere in 2 caserme e in un bordello frequentato dai tedeschi. 4 soldati nazisti avevano riportato ferite. Ci fu allora chiaro il perché della nostra relegazione, tanto più che, a quanto apprendemmo, anche nella cella accanto, la 119, erano stati radunati altri 21 arrestati. Non mi potevo render conto dell'attendibilità di queste informazioni. Cercai perciò di sapere dagli altri detenuti se fosse grave l'accusa di cui avrei dovuto rispondere. C'erano fra loro alcuni colti con le armi in mano a combattere contro i tedeschi, mentre altri non avevano ancora subito alcun interrogatorio, per cui non conoscevano nemmeno la ragione del loro arresto. Conobbi così tale Behar, padre e figlio, da abbazia, accusati di aver favorito i partigiani. Conobbi pure certo Prodan, disegnatore presso il cantiere San Marco di Trieste, e 4 friulani, Settomini, Zamet, Ugo Tomasini e Antonio Canadese, da Ronchi. Le voci incontrollabili che erano destinate alla fucilazione impressionarono tutti profondamente, tanto più che quel giorno ci venne negata l'abituale ora di passeggiata nel cortile interno del carcere e la sorveglianza dei secondini si era fatta più rigorosa del solito. Del resto, non avevamo torto ad essere sopraffatti dallo spavento, poiché avevamo appreso che dalle 20 alle 22 o alle 4 del mattino le SS venivano a prelevare gli ostaggi per condurli al poligono di Opicina. Qualche giorno più tardi venimmo pure a sapere che parecchi detenuti erano stati condotti alla risiera di San Sabba ed ivi assassinati e bruciati. Tanto eravamo sconvolti da queste notizie che alcuni dei miei compagni di cella mandarono a casa capi di vestiario, l'orologio, denari e oggetti di qualche valore, perché nel caso di tragici imprevisti non cadessero nelle mani del dirigente SS. Lo stato d'animo angoscioso dei miei compagni di cella non faceva che demoralizzarmi sempre più. Nel loro sgomento alcuni tracciavano sui muri il loro nome e cognome con la data, una croce e le parole «Morto fucilato il giorno 26-8-44». Altri scrivevano le loro ultime volontà. Uno pregava il rosario, un altro stava disteso sul pagliericcio come inebetito. Il primo giorno ogni rumore di passi nel corridoio ci faceva sussultare. Venivano a prelevarci. Era giunta la nostra ora. I passi non rallentavano e si smorzavano in lontananza. Un momentaneo respiro di sollievo. Dovevano essere i panettieri del carcere che all'alba si recavano al lavoro. Furono, quelle dell'alba, le ore della disperazione. Poi, quando i primi raggi del sole indorarono il tetto della casa di fronte, ringraziai Dio per avermi concesso di vedere ancora una volta, dalle sbarre della finestra, un quadratino di azzurro. Il secondo mattino fummo un po' più calmi. Se non ci avevano presi il giorno prima, questo appariva già un buon segno. Più tardi venni a conoscenza come gli attentati, che avevano determinato anche i rigori nel carcere, erano stati commessi da soldati germanici appartenenti alla Wehrmacht, quale manifestazione di solidarietà con gli attentatori alla vita di Hitler. I giorni successivi trascorsero uguali, unico diversivo la lettura dei giornali con le notizie dello sfondamento di Avranches in Occidente e lo sfondamento del fronte in Polonia ad Oriente. Tutto lasciava sperare che per ottobre o novembre la guerra potesse finire con la sconfitta della Germania. Il 2 agosto, alle 6 del mattino, 12 detenuti della mia cella furono chiamati per presenziare ad un processo istruito a loro carico. Vennero tosati e sbarbati, indi alle 8, uno per volta, li introdussero in un'aula del Palazzo di Giustizia per rispondere dinanzi ad un tribunale composto da 5 sinistri giudici tedeschi, vestiti di nero. Per primo fu inteso il canadese di Ronchi. Dopo un quarto d'ora era già di ritorno in cella. «Viva Stalin, compagni!» disse salutandoci col pugno chiuso. «Com'è andata?» chiedemmo ansiosi. «Condannato a morte», rispose, «ma spero che non giungeranno in tempo». Il 20 settembre 1944 il canadese venne prelevato dal coroneo e portato alla risiera. Soltanto un anno dopo si seppe che vi era stato ucciso e poi cremato il 21 settembre 1944. Seguirono Behar, padre e figlio. Dopo un altro quarto d'ora rientrarono in cella lividi. «Condannati a morte entrambi», dissero. Il processo non era che una farsa macabra su schemi prefissati. Si svolgeva così. Veniva letto l'atto d'accusa, che altro non era se non la deposizione scritta per lo più in tedesco e firmata dall'imputato, senza che gli fosse tradotta in italiano. Non basta, ma vi apparivano fatti negati in sede di interrogatorio. Il detenuto aveva un bel contestare la veridicità delle attribuitegli ammissioni. Poiché il presidente, che indossava come gli altri la nera toga ornata dall'immancabile teschio bianco, emblema delle SS, si limitava ad obiettare: «Voi avete firmato la deposizione, quindi avete confessato». L'accusato cercava di spiegare che lo avevano fatto firmare senza sapere quanto nel foglio era scritto in una lingua a lui sconosciuta. Allora il presidente si chinava verso il pubblico accusatore, il quale mormorava qualche parola. Dopodiché il presidente si alzava in piedi e pronunciava la sentenza di morte, concedendo all'imputato la facoltà di chiedere la grazia al Gauleiter Rainer, comandante supremo del litorale adriatico. Un caso singolare fu quello di un condannato a morte che chiese grazia per i suoi 3 figli innocenti. Seduta stante, il presidente mutò la sentenza in 10 anni di carcere. Verso il campo di concentramento, pagina 15. Il treno che ci portava a nord filava anche troppo velocemente. Verso Donia salutai il Montasio nella sua divina bellezza. Ti vedrò ancora, caro compagno delle mie scalate estive. Vedrò ancora la bellezza delle Alpi Giulie che ora saluto forse per l'ultima volta. A Udine erano saliti altri prigionieri, un triestino, il dottor Sabba, e il cavalier Landi di Tor Viscosa. Essi speravano che in qualche punto i partigiani facessero fermare il treno e che noi si potesse fuggire. Ancora, una vana illusione. Più ci avvicinavamo al confine e più si affollavano in me i ricordi. Un nodo mi stringeva la gola. Gli occhi mi si velarono di pianto quando passammo per la Val Bruna. Il Jofsfjord si stagliava nitido in un cielo azzurro, con la vetta illuminata dal sole al tramonto. A Tarvisio salutai le 5 punte, il Mangart, le Ponze, tutte le vette che pochi anni prima avevo scalato. Ora, rinchiuso nel carro bestiame, sorvegliato dalle truci SS con il mitra, dovevo subire un imprevedibile destino. Era come se dentro di me qualche cosa si sradicasse e mi indebolisse al punto di sentire un dolore simile a quello che doveva soffrire una pianta rigogliosa quando viene strappata dalla sua terra. Alle 20 varcammo il confine, proseguendo per Villaco. Avevo ormai dato addio alla mia terra natia, al paese del sole, tutto azzurro e verde, alla bella corona delle mie Alpi Giulie, insieme alle amate Dolomiti, ai ghiacciai del Cevedale e dell'Ortler, tutti i monti che mi ricordavano care, tenaci amicizie, sentimenti di bontà, di fratellanza, di amore. Pernottammo nel vagone, fermi in qualche binario morto della stazione di Villaco. L'alba del giorno successivo era livida, fredda ed umida insieme. Ormai il treno risaliva la valle della Drava. Conoscevo bene questo tratto che conduceva a Salisburgo. Vidi Bad Gastein deserta. Salisburgo era avvolta in un silenzio di tomba, benché fosse mezzogiorno. Come non ricordarlo? 6 anni prima mi ero trovato a Salisburgo, reduce da un'ascensione sul Gross Lochner. Era proprio il 18 settembre del 1938, il giorno in cui Mussolini sbraitava nella Piazza Unità di Trieste, che mi ero trovato, con la mia compagna d'alpinismo, sulla vetta del prestigioso monte. Alla stazione di Salisburgo alcuni soldati austriaci ci chiesero lire. Le pagavano più del cambio ufficiale. Buon segno. Quel giorno vedemmo ancora Monaco. duramente colpita, e la mattina dopo arrivammo a Norimberga. La visione offerta da queste grandi città era opprimente. Deserte d'uomini le strade. Si vedevano soltanto donne e bambini. Lo stesso era pure nei piccoli centri. Un'atmosfera d'angoscia gravava sulla Germania, benché si fosse in piena estate, la natura apparisse rigogliosa di verde, il cielo sereno e i paesaggi nel fulgore della loro bellezza. Le ruote devono girare per la vittoria, si leggeva in tutte le stazioni, frase ai nostri occhi ormai priva di significato, perché nella vittoria chi ci credeva ormai più? A Norimberga ci vennero dati un po' di minestra e surrogato di caffè, senza zucchero. Poi il viaggio proseguì attraverso le selve. I luoghi di villeggiatura un giorno famosi erano deserti come le città e le borgate. Era domenica. Vicino a qualche fabbrica si vedevano al sole prigionieri di guerra russi, francesi ed anche italiani. Nessuno sapeva dove fossimo diretti. Ricordavo quanto mi aveva assicurato nelle carceri triestine di Vianica un venduto alle SS, tale Visintin, che vi fungeva da interprete. Cercava di tranquillizzarci dicendo che eravamo destinati a lavorare liberamente in Germania, ma chi poteva prestar fede alle sue parole? Attraversata la Franconia con le sue immense distese di campi ormai gialli di stoppie, il convoglio entrò in Turingia. A Norimberga erano stati agganciati al treno alcuni carri ferroviari con soldati, carri armati e cannoni, protetti da mitragliatrici antiaeree. Rammento come durante una sosta un tale che sapeva qualche parola della nostra lingua per essere stato in Italia, credendoci soldati italiani in borghese, ci disse con disprezzo: "Voi italiani, niente combattere, niente mangiare." Arrivo a Buchenwald, pagina 19. Alle 6 del mattino, dopo un viaggio durato 3 giorni, del carro ferroviario e ci fecero scendere. Ci attendeva mezza dozzina di uomini delle SS comandati da un brutto ceffo con un randello in mano, il quale, ordinando di metterci per cinque, cominciò a menare duri colpi di bastone sulla schiena di quelli che non erano perfettamente allineati. Dopo averci squadrati con disprezzo, diede l'ordine di marcia. Abbandonammo la stazioncina terminale della linea Weimar-Buchenwald, avviandoci verso il campo. Ad un crocevia notai un cartello in cui erano raffigurati un prete, un borghese e un ebreo. La freccia indicava un grande portale sul quale si leggeva la scritta: "A ciascuno quel che si merita." Il portone si aprì. Fummo scrupolosamente contati e fatti entrare nell'interno del campo di concentramento di Buchenwald, inaugurato ancora nel 1936 e destinato ad accogliere i nemici del nazismo, che in quell'epoca erano soltanto socialisti e comunisti tedeschi. Sempre in colonna, per cinque, a passo militare, ci fecero percorrere lunghi viali asfaltati. Poi, in gruppi di 20, entrammo in uno stanzone. Baracche allineate, via vai di uomini vestiti d'una specie di pigiama a strisce verticali, grigie e azzurre. Ogni tanto un milite delle SS con una frusta in mano. Un'atmosfera indefinibile di colonia per criminali o condannati ai lavori forzati che ci fece sbalordire. Mi colpì subito particolarmente un cupo caseggiato in mattoni, sormontato da un grosso comignolo altissimo, rettangolare. Era, come non tardai ad apprenderlo, il crematorio. Il gruppo del quale facevo parte si fermò dinanzi a un edificio a 2 piani. Era il primo atto di rinuncia alla nostra personalità. Venne infatti l'ordine spogliarsi nudi. Gli abiti borghesi furono avvolti in sacchi di carta, il denaro, l'orologio e ogni altro oggetto di valore furono posti in una busta. eseguivano queste operazioni alcuni detenuti incaricati della bisogna. Tutto si svolgeva speditamente, quasi automaticamente, senza inciampi di sorta. In cambio delle mie cose ebbi un numero. Da questo stanzone passammo in un altro, nel quale una ventina di barbieri, anche questi evidentemente deportati, procedette con tosatrici elettriche a privarci letteralmente di tutti i peli del corpo. Indi fui introdotto in un altro reparto, quello delle docce, ma prima di poterne godere il beneficio, uno per uno venimmo obbligati ad immergerci in una vasca contenente disinfettante. Calzati i zoccoli di legno, fui successivamente condotto in un altro vasto ambiente. Come passavamo lungo un bancone, altri detenuti ti gettavano a volo una camicia, un paio di calzoni, un berretto ed una giacca borghese, con dipinti sulla schiena una croce a forma di X che sembrava confermare l'annullamento, da me precedentemente intuito, della nostra personalità. Uscendo, eravamo ridotti simili a un branco di cenciosi, molti dei quali irriconoscibili di fronte a quelli di un'ora prima. Numero 76.360, pagina 21. L'organizzazione nazista voleva imprimere così un marchio ben distinguibile ai deportati politici e livellarli ad un tipo standardizzato di uomini privi della libertà e di ogni diritto. Accompagnati che fummo negli uffici di amministrazione, ciascuno di noi dovette firmare una serie di schede in cui erano registrati il denaro confiscatoci e cambiato in marchi, la marca dell'orologio, gli anelli e gli altri oggetti di valore precedentemente consegnati. Benché fossimo 76 persone, la pratica si svolse in meno di un'ora. Infine venne compilato il cartello personale con le nostre generalità, nazionalità, dimora, professione e discendenza. Terminata quest'ultima, umiliante operazione, in sostituzione della mia personalità ebbe un numero, il 76.360. Ora ci attendeva il cosiddetto piccolo campo riservato ai nuovi arrivati che dovevano trascorrervi 5 settimane di quarantena. Eravamo tutti come trassognati e per di più impediti nel camminare dalla difficoltà di adoperare gli zoccoli. Il piccolo campo rigurgitava di francesi, giunti da qualche giorno e provenienti da varie prigioni di Francia, evacuate in seguito allo sfondamento di Avranches. Ci allogarono nella baracca numero 62. Vi imparai come si dorme pigiati al pari di sardine in scatola. 6 persone in uno spazio di 2 metri di larghezza per 50 centimetri di altezza, dove non si poteva stare nemmeno seduti, e, come non bastasse, con il tormento di milioni di pulci. Il nostro arrivo provocò vivo interessamento da parte dei vecchi ospiti del campo, i quali, ormai tagliati fuori dal mondo, vollero avere da noi notizie sull'attentato a Hitler, sulle previsioni che si facevano circa una rapida fine della guerra, sulle condizioni di vita nell'Italia dominata dai tedeschi e sulle possibilità rimaste a Mussolini di contare su di un forte esercito destinato ad aiutare il Führer. Rimasi subito colpito nel constatare come qualche anno di segregazione deformasse la personalità del deportato, la cui esistenza si riduceva alla ricerca di un piccolo qualsiasi miglioramento delle sue precarie condizioni materiali di vita. Durante il periodo dell'impostaci quarantena, il ritmo della giornata era così regolato: sveglia alle 4 del mattino e distribuzione di un surrogato di caffè, 20 grammi di margarina alternata a salsiccia o marmellata, più mezzo chilo di pane. Un'ora dopo ci si avviava in gruppo di 100 ai lavatoi. Poi, con qualunque tempo, si era costretti a rimanere all'aperto fino alle 8 per dare tempo agli addetti a questo lavoro di scopare e lavare la baracca. Alle 10:30 nuova adunata per per la distribuzione di 1 litro di zuppa e alle 16 mezzo litro di surrogato di caffè senza zucchero. Durante la quarantena non si era obbligati a lavorare. Contatti umani, pagina 23. Il brusco trapasso della vita vissuta nell'ambito umano degli affetti familiari e delle proprie attività professionali a questa esistenza collettiva così inumana, antigenica, in mezzo a gente estranea per lingua, cultura, civiltà, provocò in me uno squilibrio che potei superare, e mai integralmente, appena dopo alcuni mesi. Anche fra noi italiani sembrava che la convivenza in quella bolgia allentasse i legami, forse perché, dopo 1 mese di piena confidenza, non avevamo più nulla da dirci. La baracca aveva l'aspetto della corsia di una nave negriera. Nel mezzo di un ampio corridoio, alle pareti, castelli a 4 piani sui quali giacevano ammassati russi, ucraini, polacchi, francesi, cechi, italiani ed i pochi tedeschi rappresentanti la riserva di manodopera da utilizzare nei lavori più duri e malsani, indispensabili dati i continui bombardamenti effettuati dagli alleati sulle grandi linee di comunicazioni ferroviarie e sulle città sconvolte dalla incalzante offensiva aerea. Il 22 agosto arrivò un convoglio di circa 2.000 francesi rastrellati in gran parte nelle vie, i caffè e i cinema di Parigi. Prima di abbandonare le città, i nazisti facevano razzie di manodopera a buon mercato. Questi deportati ci narrarono di essere stati caricati il 12 agosto su carri bestiame chiusi, con un caldo torrido, in 80 per vagone, senza viveri e senza acqua. Di giorno la temperatura saliva nei carri ad oltre 40 gradi. Il viaggio era durato 10 giorni. Ricordo di aver parlato con un professore di filologia della Sorbona, un intellettuale quarantenne, ricco di un'intensa vita interiore, che si rivelò incapace di resistere alle bestiali durezze di quel trattamento. Dopo alcuni giorni dal suo arrivo a Buchenwald, appariva ancora allucinato in conseguenza di quanto aveva sofferto. Quelli che sopportavano meglio la vita nel campo di concentramento erano i delinquenti comuni provenienti dalle carceri della Santé di Parigi. Evidentemente erano allenati ad una vita avventurosa, ricca di imprevisti. Constatai che questi galantuomini avevano l'abilità e la scaltrezza di procurarsi lavori meno faticosi, mentre a quelli pesanti dovevano venire adibiti insegnanti, musicisti, architetti, medici e altri professionisti. Ogni 2 o 3 giorni arrivava un nuovo convoglio, per lo più dalla Francia e dalla Polonia. Da quest'ultima, minacciata dall'avanzata russa, provenivano in maggioranza ebrei sopravvissuti allo sterminio dei campi di Lublino e di Auschwitz. Si riconoscevano a prima vista dal loro impressionante aspetto fisico. Erano ridotti a pelle e ossa, privi di qualsiasi bagaglio, sempre affamati. Davano un'alta percentuale di morti. I campi di concentramento di Polonia vennero evacuati e tutte quelle migliaia di veri e propri schiavi confluivano a Buchenwald, determinando un tale sovraffollamento della zona riservata alla quarantena da costringere la direzione ad erigere 5 grandi tende per accogliere tutta questa umanità dolorante, sfinita, moralmente e fisicamente distrutta. Tornando a noi, nei primi giorni la vita trascorreva monotona. Le privazioni non pesavano troppo, l'unica cosa a cui non ci si poteva adattare era il dover recarsi di notte, in piena oscurità, al cosiddetto gabinetto di decenza, sistemato in un fabbricato di tipico brevetto nazista, una baracca lunga 30 metri, nel cui centro si apriva un fossato profondo circa 2 metri e mezzo. Un muricciolo di mattoni, sormontate da un asso di legno e con un sostegno quale schienale sul retro, accoglieva nelle ore di punta, accovacciati sulla trave, non meno di 200 deportati, i quali, sia per la mutata dieta, sia per l'acqua che bevevano e non dava certo garanzia di purezza, soffrivano di dissenteria. Da notare che questo gabinetto collettivo veniva vuotato e pulito ogni giorno di buon mattino, sicché il trattenervisi nel pomeriggio d'agosto era un martirio per il lezzo che toglieva il respiro e per le mosche che non davano tregua. Solo conforto in quelle lunghe giornate d'estate ebbi modo di conoscere diverse persone di varie nazionalità, tra cui molti istriani e friulani, arrestati nei rastrellamenti senza accusa specifica. Inoltre, francesi, polacchi ed ucraini, questi ultimi malvisti dai russi perché considerati tedescofili. Ma non pochi di essi provenivano dalla schiera dei cosiddetti lavoratori liberi, i quali, avendo compreso che la vittoria era ormai assicurata agli alleati, non avevano esitato a commettere qualche azione punibile per crearsi un alibi nella loro avversione ai nazisti.